Serial Freaks presenta.
Benvenuti ad un nuovo episodio di Il Bello, il Brutto e il Cattivo. Io sono Giovanni.
Io sono l'ennesima vittima dell'influenza stagionale, Andrea.
E io sono il vaccino, Enrico.
Oh, no.
Che culo. Oh, no.
A posto, stiamo.
Infatti, una botte di ferro. No, vabbè, l'ho fatto. Sembra
e
che
sei diventato il vaccino.
E sono diventato il vaccino. Ricordiamoci che questo podcast è Sivax.
È sponsorizzato da Big Farm. No, non è vero.
Magari.
Magari.
Hai visto mai. Se ci state ascoltando.
Anche se comunque nonostante tutto ci prendiamo sempre qualsiasi cosa, a prescindere da copertura vaccinale o meno, perché a noi
ci piace
star male.
Ci piacciono.
Sì, 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 infatti.
Va bene, va bene.
A proposito di farci del male.
Di farci del male, non riesco a capire perché ogni volta mi danno questa notizia che non ho mai visto questo telefilm e lo odio senza motivo probabilmente. Comunque è uscito il trailer della terza stagione di Emily in Paris. Noi siamo tutti contentissimi, sempre che Netflix ci tenga sempre a rinnovare e a propinarci la qualità, l'eccellenza televisiva delle piattaforme streaming, però so che piace tanto, comunque è un po' non solo guilty pleasure ma un po' un qualcosa per distrarsi che comunque la gente sfrutta, quindi se fa contento qualcuno sono contento io. Oggi sento lo spirito natalizio.
E infatti che svolta, che svolta natalizia, oh mio Dio.
Finché pagano l'abbonamento.
Tra l'altro esce il 21 dicembre, quindi esattamente come l'anno scorso in cui completamente sfatto dal pranzo di Natale mi sono messo sul divano e mi sono annebbiato il cervello guardando tutta la stagione.
Madonna.
Ho fatto esattamente così e non mi ricordo assolutamente nulla.
Farei il Toto luoghi comuni anche questa volta? O...
Probabilmente sì.
Ma penso di sì. Tra Fantaghiro, passando per...
Guardala al posto di
Harry Potter. Esatto. Appunto,
poi veramente io mi chiedo come si possa sviluppare una trama del genere, però vabbè, andiamo avanti. Ma
perché... Generatore automatico di trama di Emily in Paris.
Vabbè, Emily qualcosa... sconfigge il Covid.
Inserire pregiudizi.
Emily trova, stereotipi. Il vaccino.
Vabbè.
Comunque qualcosa di buono da Netflix ogni tanto esce. È uscito appunto mercoledì la serie su Mercoledì Addams di Tim Burton. Ne avevamo già parlato perché non ero riuscito a vederla in anteprima a Lucca. Però appunto è uscita e ci siamo tutti fatti una scorpacciata di tutta la stagione. Devo dire che è un bel prodotto, onestamente.
Sì.
È stato criticato per n motivi, tra cui
razzismo, perché il razzismo c'è sempre.
Sì, il razzismo in questo caso totalmente cioè è sempre infondato, ma in questo caso ha maggior ragione.
Sì.
Perché, vabbè, senza fare spoiler, veniva criticata perché i personaggi di colore o comunque non bianchi erano quasi sempre personaggi negativi,
perché poi non possono essere antagonisti,
questo,
ragazzi, allora i gay allora, non possono essere né assassini
né antagonisti, letteralmente nel primo episodio, cioè poi le dinamiche cambiano.
Ma poi non ci sono i buoni negli Addams.
No, ok.
No, ma in generale.
Ma in generale, nel senso, cioè. Comunque.
Cioè, sono dinamiche scolastiche, anche qui c'è un istituto.
Ma infatti,
quindi,
il
cioè,
target è quello. Il target è quello di Sabrina.
Sì, infatti, questa era l'altra critica che veniva posta. Era un clone di Sabrina Vita da Strega con gli Addams, che andava anche un po' volendo a snaturare quella che era la famiglia Addams.
A dire il vero, no. Nel anche senso che. È molto diversa dalla prima serie TV, quella in bianco e nero, dove appunto c'era questa famiglia. Il bello della famiglia Addams originale era che era una famiglia felice, ma da fuori sembrava disfunzionale. Col tempo è stato un po' stravolto questo messaggio, e mentre appunto nella serie TV degli anni, cos'è, negli anni 60 andavano tutti d'amore, d'accordo, si volevano un sacco bene, dopo un po' si sono venuti fuori i conflitti, anche perché, a dire il vero, la sitcom degli anni 60 appunto era una sitcom, quindi andavano tutti d'accordo. Se vuoi metterci un po' di ciccia, ci devi mettere un po' di dramma, se no... Certo, la chiaro. Figura di Mercoledì è molto più simile al fumetto originale degli anni 40?
Sì, 30-40.
Una roba del genere. Quindi, ma poi...
Ma anche Gomez, che è stato...
Gomez, paradossalmente, brutto. È molto più simile all'originale originale.
No, cioè... a me faceva ridere questa cosa, ma perché avete fatto la famiglia latina? La gente commentava, amore, ma fanno fa Gomez di cognome? Cosa
prende? Si chiama Gomez di nome, cioè nel senso...
Mortisiano, mi sembra un nome molto evangelico, protestante. Comunque, vabbè.
La critica che forse posso accettare invece è quella che diceva che viene snaturato proprio il concetto alla base degli Addams, ovvero, cioè, tu sei strano, sei molto disfunzionale, insomma, quello che vuoi, ma vai bene così. In questa serie invece viene un po', diciamo che Mercoledì viene in qualche modo forzata a cambiare, no? A uscire dal suo personaggio, ma io la trovo una cosa positiva, nel senso è la crescita del personaggio, il suo uscire dalla comfort zone e si confronta con altri mondi diversi dal suo, ma
è un adolescente,
chissà quando
l'adolescente fa quella roba lì.
Esatto.
Che poi ragazzi, è la trama anche dei film quando vai leva al campus, cioè sono cose su cui tendono anche un po' a puntare, no? Perché poi là spunta un po' l'aspetto anche comico è interessante,
sì,
dei personaggi,
con,
no?
Con il resto del
messi
mondo.
Al di fuori della comfort zone, esatto, cioè.
Comunque mi è piaciuta veramente molto, e un plauso anche alla colonna sonora, che merita veramente un sacco.
Sì, io pensavo, quando dicevi delle le polemiche razziste, pensavo al fatto che la tipa nera si chiama Bianca.
Dai.
Rende più in italiano che in inglese. Comunque,
sì.
Andiamo avanti su Netflix. E a proposito di, l'hai accennato prima, Giovanni, Dahmer ha passato il miliardo di visualizzazioni su Netflix, che è una roba incredibilmente grossa. Perché
sì, sale verso, va verso il podio delle
è
più
stata
streamate.
Criticata tantissimo perché è offensiva, perché è troppo grafica, e però se la sono guardata tutti lo stesso. Ecco, fanno questo i gay. È la terza dopo Stranger Things, la quarta stagione, e Squid Game, quindi stiamo proprio parlando di cose viste praticamente da chiunque. E
anche Mercoledì sta andando in quella direzione, verso i piani alti.
Assolutamente sì, questo a far capire quanto Netflix abbia scelto una strada di successo dal punto di vista del ritorno di visualizzazioni, e quindi immagino di abbonamenti, credo, nel senso che l'anno scorso aveva iniziato un po' male, proprio perché con l'ingresso di Disney Plus, eccetera. Forse in questo modo si stanno ritagliando il proprio target, e si sta un po' sistemando la faccenda.
Sì, credo anche però che sia una questione molto limitata, cioè si parla appunto di queste poche serie all'anno, 3-4.
Certo, sì, sì, è
di
vero.
Cui si,
cioè, però che fanno i grandi
mole,
numeri.
Esatto, rispetto alla mole di contenuti,
sì,
che Netflix rilascia ogni settimana, credo sia comunque una piccola percentuale, tolto che fanno anche parlare di sé per relativamente poco tempo, visto che le altre piattaforme hanno il rilascio settimana per settimana.
Sì, fanno il botto, poi magari io, infatti, Netflix l'accendo e tengo in... in sottofondo tengo Big Bang Theory, anche se
sì, in realtà le cose che tengono alte le serie Netflix sono la viralità sui social, tipo vedi mercoledì c'è tutta questa viralità su TikTok,
sì, che però è comunque
un po'
rimane,
il boom del momento,
rimane,
sì,
per 2-3 settimane, infatti noi che siamo in ritardo a registrare perché siamo stati per i cazzi nostri due settimane, non ne sta già quasi più parlando nessuno rispetto ovviamente alla settimana dell'uscita.
Anche certo. Elite.
Anche Elite.
A proposito di andare
giustamente
virale.
Peraltro.
però Elite vedi, è la stessa già tanto cosa che ne parliamo anche con dei prodotti completamente diversi. Eppure, se Netflix vuole restare su questa strada, ci resta. Fine.
Tra l'altro Netflix ha preso un colpaccio, mi sembra, questa settimana.
Sì, perché appunto Mike Flanagan, dopo la cancellazione Midnight Club, che poi adesso c'è da capire se una cosa è collegata all'altra, sono due eventi sconnessi tra di loro, ha abbandonato Netflix per andarsene da Amazon. E Amazon ovviamente aveva già un po' di idee, perché appunto pare che Mike Flanagan con Trevor Macy lavoreranno su un adattamento di The Dark Tower.
Ah. Oh.
Che era già in rumor da anni questo The Dark Tower, però nessuno si è mai fatto carico del lavoro.
Anche perché dopo il floppone del film.
Eh sì, c'è una responsabilità importante dietro. E quindi adesso ovviamente dicono chi meglio di Mike Flanagan, che ha fatto dei grandi lavori per Netflix, e noi ce lo rubiamo adesso.
Tra l'altro mi ha ammazzato perché tipo Mike Flanagan, il giorno in cui hanno annunciato la cancellazione di Midnight Club, ha pubblicato su Twitter tutte le risposte alle domande rimaste in sospeso e tutte le sue idee per la season 2. Cioè della
certo,
serie.
Si è tolto i sassolini.
Esatto, si è tolto tutti i sassolini. Fa, ragazzi, noi ce l'avevamo pronta. Questo è. Mi spiace che non abbiate avuto tutte le risposte. Eccole. E quindi, vabbè, ciaone. È uscito sbattendo la porta e basta.
Che anche lui veramente su Netflix aveva regalato tanto. Cioè, pensando a Midnight Mass, The Haunting.
Ma tra l'altro avevo notato proprio con Midnight Club, che non ho visto, però era brandizzata proprio come il Flanagan verso o qualcosa del genere. Cioè avevano fatto addirittura questa cosa e poi lui così dalla sera alla mattina ciao.
Sì, no, secondo me c'è stato veramente questo battibecco con i piani di Netflix. Si vede che lui era comunque già corteggiato da Amazon, perché ovviamente
figurati.
Sappiamo che dietro le quinte queste cose succedono, appunto.
La guerra dello streaming.
E quindi ha trovato il pretesto, sono stati fessi loro a non tenerselo stretto, però che dire.
Va bene, va bene. Passiamo invece ad Amazon Prime. Per la quale la Sony ha annunciato una serie TV, la prima in realtà di una serie di serie TV ambientate nell'universo di Spider-Man. Come sapete, la Sony ha i diritti del personaggio e di tutti i personaggi che gli ruotano attorno.
Purtroppo,
perché non è assolutamente in grado di gestire la cosa, come abbiamo visto con i due Venom e con Morbius. E l'unica cosa positiva uscita da questo...
A loro piace floppare, ragazzi, io non so cosa...
Allora, l'unica cosa positiva uscita dalla Sony riguardo a Spider-Man è Spider-Man Un Nuovo Universo, il film animato, che è un capolavoro. La cosa che mi fa sperare è che questa prima serie TV è prodotta anche dagli stessi produttori di Spider-Man Un Nuovo Universo. E un brivido di speranza...
Hai visto mai?
Ok. Okay.
La serie sarà Silk Spider Society, questo è il titolo, e sarà appunto incentrata sul personaggio di Silk, la cui vera identità è Cindy Moon e ha gli stessi poteri di Spider-Man.
Quindi una ragazza.
Sì, anche lei è stata morsa da un ragno. Ha ottenuto i poteri fondamentalmente allo stesso modo. La serie sarà appunto sviluppata da Angela Kang, che è stata già showrunner di The Walking Dead.
Sì, della migliore parte di The Walking Dead, fidatevi di me, quindi sono...
Okay, quindi c'è speranza.
Fidiamoci dell'ultimo, dell'ultimo spettatore rimasto di The Walking Dead.
Che è finito, dai.
Lo so.
tu e Adele.
Viewership del
sì,
finale.
Sì, è vero, io e Adele.
E appunto dei produttori di Spider-Man Un Nuovo Universo, quindi un bricio di flebile speranza c'è, ma non è che mi sbilancerei troppo, anche perché hanno annunciato appunto tutta una serie di contenuti che saranno su Amazon Prime, tra serie TV, film, sia live action che animati, insomma, boh, come dire, la voglia di monetizzare è tanta. Bisogna vedere se riusciranno a fare qualcosa di passabile.
Mentre Netflix e Amazon si rubano i produttori e i prodotti e le idee, HBO Max e Discovery Plus sono un po' indietro e devono ancora decidere come chiamarsi, perché hanno fatto una fusion e arrivare sul mercato con un altro nome. Come ci chiamiamo? Max. Ecco, come...
No, raga,
come un pastore tedesco.
Dai. Oh.
Chi vi ha consigliato?
Non so se vogliono fare
cosa.
il
Chi hanno pagato per questa cosa, raga? Io voglio quei soldi, perché
forse hanno un'idea e sono così avanti da voler fare una roba tipo "Ehi Alexa, no, ehi Max, mettimi sul trono di spade", non sarebbe male come idea, però vorrei sapere chi sono appunto questi geni che da HBO, che è un marchio fortissimo, conosciuto in tutto il mondo.
Ma infatti era questa l'idea iniziale, cioè parliamone.
Appunto.
HBO Max, solamente così sfruttiamo il marchio HBO. Cioè
HBO è il rumore statico, la scritta HBO. Oh,
così. Come il Netflix, cioè non potete cambiare queste cose, però vabbè, secondo me torneranno su un po' sui loro passi, perché stanno ricevendo critiche e perculamenti un po' da tutti quanti.
Beh, ricordiamo che comunque questa è solo l'ultima delle 118 mila milioni di scelte scellerate che hanno fatto da quando si sono fusi con Discovery Plus. Hanno cancellato cose, tra cui ricordiamo Westworld.
Guarda.
Hanno cancellato film che erano già pronti per uscire, come Batgirl, già girati, già montati, già fatti, non usciranno più. Cioè, hanno fatto cose veramente folli. E questa è solo l'ultima. Non so che cazzo stia succedendo lì dentro, ma la vedo male. A proposito, però, di HBO, è uscito, intanto che qualcosa comunque fanno uscire e si spera anche bella, è uscito il trailer finale di The Last of Us, che
mamma mia, tanta
debutterà
roba.
A gennaio, come sappiamo, in Italia sarà su Sky Atlantic e quindi anche su Now, quindi indovinate che si farà un abbonamento flash per 2 mesi. E il trailer è veramente pazzesco. Già si capiva dai precedenti, questo è un po' più parlato, si vedono un po' più i personaggi, qualcosa di più dei clicker e dei vari infettati dovrebbe essere.
No, ma poi c'è una cosa bella nel trailer, scusami, che praticamente Ashley Johnson, che è quella che ha dato il volto e la voce alla Ellie di The Last of Us 2, della parte 2, praticamente interpreterà la madre di Ellie, cioè si vede appunto nel trailer un frame in cui lei ha la piccola in braccio, ed è appunto lei la voice actress di Ellie nel videogioco. Sì.
Beh, un fan service questo qui, però
no,
fatto
ma,
bene.
No, però ricordiamo che dietro, sì, questo è un fan service, però ricordiamo dietro che c'è proprio la grande mente di The Last of Us, questa serie TV, e Druckmann,
sì,
no?
C'è anche Neil Druckmann, esatto.
Quindi qualsiasi cosa in aggiunta in realtà ha potenzialità per essere canonica, cioè probabilmente sarà canonica tutte le cose extra che metteranno, magari metteranno appunto un po' più di background su altri personaggi secondari che comunque noi vediamo meno.
Sì, infatti penso che comunque non seguirà in maniera precisa la trama del videogioco, penso che un po' espanderà, un po' racconterà qualcosa comunque di nuovo. Qui ci sarà molto da vedere anche per chi ci ha già giocato e sa la storia a memoria.
Bene, bene, bene.
Tra l'altro, se Druckmann fosse stato coinvolto un po' di più anche nel film di Uncharted, avremmo evitato di trovarci davanti
quella schifezza.
Chiusa parentesi.
Chiudendo con HBO, parliamo, abbiamo la quota Game of Thrones, Trono di Spade. Vabbè, perché vado, George Martin caffè, ha annunciato, no dai, veloce, perché George Martin ha annunciato un nuovo film animato sulla storia del drago di ghiaccio. Io ora questa lore mi sfugge, non so se effettivamente è mai stata menzionata nei libri, però sono contento che lui ha l'ennesimo progetto per distogliersi dai libri.
Porca troia,
che bello. Però ha dichiarato tipo in questi giorni che gli mancano tipo 500 pagine e poi ha finito.
Allora, 500 allora, pagine, cosa vuoi che siano?
Allora Andrea, io sono qui a Milano dal 2017, dal 2017 dice queste identiche cose, anzi cioè sempre a quel punto, sempre lì, dice che è sempre chiuso in camera, non lo fanno più uscire, però
sì, certo, me... però intanto fa tutto
qualcosa altro. Che non va, esatto.
No, poi mi ammazza come... No, beh, ma alla fine manca poco, 500 pagine e ho finito. Ah, vabbè, ok, a posto così.
Ormai per me è interessante vedere la creatività delle scuse che inventa.
Mentre nel frattempo viene coinvolto in altre cose, cioè tipo Elden Ring.
20.000 progetti. Vabbè, Elden Ring ha fatto poi un grande botto, tant'è che oggi ci dovrebbe essere stanotte The Game Awards. Vabbè, sto sempre divagando sui videogiochi, però comunque anche lì se... Il successo di Elden Ring è anche in buona parte grazie alla sua scrittura. E
sì, sì, che ha fatto quindi... appunto togliendo tempo ai libri.
Lì lo giustifico, cioè nel senso...
Vabbè, voi che ci state ascoltando sicuramente saprete già se e cosa ha vinto, visto che sono state ieri sera tipo.
Ah sì, è vero.
Però vabbè, è lo stesso. direi a questo punto di chiudere la puntata saltando invece su Disney Plus, dove vabbè, anche in
casa Disney è successo un finimondo lì.
Sì, c'è stato un po' un casino anche in casa Disney, nel senso dopo due soli anni Bob Chapek si è ritirato, non è più il CEO della Disney ed è tornato Bob Iger, che era quello che era stato per i precedenti 10 anni CEO della Disney e che era stato il responsabile dell'acquisizione di Marvel, Lucasfilm, la creazione di Disney Plus, cioè ha fatto tutto lui.
Il Pippo Baudo della Disney.
Sì, sì.
Sì. L'ho inventato io.
L'ho fatto io. E niente,
tra l'altro,
quindi...
sì. Notiziona proprio che è appena entrata... da poco Bob è tornato e ha già aumentato i prezzi dell'abbonamento, nel senso che ha introdotto un altro tier di abbonamento senza pubblicità, okay. Con la pubblicità, cioè nel senso ha messo un abbonamento con la pubblicità, ma costa come quello base senza pubblicità negli Stati Uniti per adesso, però prepariamoci che se arriva negli Stati Uniti tra qualche mese ce lo ritroviamo anche qua, sicuro. Quindi okay. L'abbonamento, il primo abbonamento sarà da $7.99 con la pubblicità e il primo senza pubblicità sarà da $10.99. Quindi facciamoci un po' i conti perché è possibile che probabilmente arriva anche qua. Mettiamoci vabbè. L'anima in pace.
Ovviamente ci metteranno di nuovo le mani nei portafogli.
Ecco, fai partire la colonna sonora dei Pirati dei Caraibi.
Ovviamente.
E niente.
Niente, appunto, a parte questo piccolo provvedimento, diciamo che Bob Iger sarà un po' chiamato a mettere un po' ordine alla Disney, che ultimamente ha fatto un po' di passi falsi, si deve un po' ripigliare, deve un attimo ritrovare la strada, per cui hanno chiamato uno che ne sa e che l'ha sempre guidata bene, per cui vediamo cosa porterà. Intanto sappiamo che la stagione 3 di The Mandalorian uscirà il 1 marzo 2023, è ufficiale.
Capito, cioè, volete vedere The Mandalorian, pagate
oppure di nuovo Pirati dei Caraibi. Quindi appunto almeno fino a marzo, intanto il mio abbonamento scade ad aprile, quindi niente, vedo metà stagione.
L'abbiamo proprio fatto subito. Giovanni,
il 2023. Oh, il 2023 ha detto...
2020.
Ah sì, noi sì, immediatamente. No, dicevo il 2023 tra gennaio con The Last of Us e marzo è l'anno di Pedro Pascal.
Decisamente.
Molto
sì,
contento. Sì, sì. Che possa vincere qualcosa.
Sì, infatti, se lo merita.
Speriamo, sì. Dai.
Direi di sì.
Soprattutto per, soprattutto per l'espressività in The Mandalorian, perché comunque...
Comunque, abbiamo finito per questa puntata, forse anche per l'anno, chi lo sa, tra un po' è Natale, avete fatto l'albero?
No, perché la gatta me lo distrugge.
Il mio albero sono tipo dei LED a forma di alberello attaccati alla parete per lo stesso motivo, per la gatta.
No, io non ho gatti, quindi ho attaccato l'albero, ho fatto quello classico.
Tu hai gatti però... che arrivano a sorpresa, però.
Infatti, quelli dei, dei vicini. E vi ringraziamo per essere arrivati fino a qui. Come sempre potete seguirci anche su altre piattaforme, non solo Spotify, Apple Music, Amazon Music, Spreaker, nostro sponsor non ufficiale. E noi ci risentiamo forse tra qualche settimana, ma se non ci vediamo, tanti auguri a voi e a famiglia.
Oh, se non ci vediamo prima di Natale,
mi raccomando, tante
belle
care
raga.
Cose.
Oh, mangiate tanto, mi raccomando.
Sì, ah, sì. Quello non c'è problema.
Ciao. Ciao.